Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione di Radio Blackout del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali. Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza. Allora, eccoci qui. Ciao Adriano.
Ciao.
Oggi Giacomo. Parleremo innanzitutto dei Balcani.
Sì, andiamo qua vicino. Anche perché stavamo già immaginando di occuparci di Serbia. Abbiamo letto un articolo su Pagina Esteri di Marco, che è al telefono adesso. Marco Siragusa, credo che sia un esperto soprattutto di Serbia, ma inizia il suo racconto, il suo articolo con l'ITEX, cioè una fiera di armi che si tiene ad Abu Dhabi ogni anno. Sono tantissime le fiere delle armi. Ho appena concluso un libro, poi anche un dossier. Ci occupiamo proprio in questo dossier di armi, e c'è un comparto enorme dedicato alle fiere. Questa è una delle più grosse, delle più significative, molto frequentata, dove si mettono in vetrina tutte le armi.
E poi il bello è che in queste fiere stanno uno accanto all'altro, non ci sono più i fronti, perché c'è solamente il business.
Sì, infatti proprio lì ad Abu Dhabi c'era una rivista specializzata americana che riportava molto incuriosita, diciamo, il fatto che lo stand americano fosse proprio di fianco a quello russo, per cui c'erano le dimostrazioni di come funzionavano i Javelin di fianco agli arnesi, gli ordigni russi che, contro i quali veniva usato lo Javelin, e andavano tutti d'accordo, nel senso che gli standisti andavano anche a prendersi una birra insieme. Ecco, l'incipit dell'articolo di Pagina Esteri di Marco parte da lì, da IDEX, perché lì Vučić ha detto una verità sostanziale che vale un po' per tutto il mondo, e cioè che tutti vogliono andare in guerra e tutti si stanno preparando per la guerra. È un po' cinica come cosa, però è interessante anche perché la situazione nei Balcani è particolarmente pericolosa, possiamo dire questo, Marco?
Buonasera a tutti e tutte. Sì, pericolosa. Solitamente quando si parla di Balcani si tende, no, sempre a descriverli come un luogo in cui la violenza è insita nei popoli che abitano quella regione. E in realtà sappiamo benissimo che non è così, però sicuramente è un'area che va attenzionata, e non a caso anche negli ultimi mesi l'attenzione dell'Unione Europea si è concentrata in quell'area lì in termini di politica estera, soprattutto per quanto riguarda l'accordo Serbia-Kosovo, che si prospetta essere ormai alle porte, ma anche per quanto riguarda ad esempio la Bosnia. Per quanto invece concerne appunto la convention delle armi ad Abu Dhabi, molto curiosa questa cosa che è raccontata di russi e statunitensi uno a fianco all'altro. Durante quella fiera appunto il presidente serbo Vučić ha detto appunto questa frase: tutti vogliono andare in guerra e tutti si stanno preparando alla guerra. Nulla di nuovo in realtà, però significativo, perché non era dettato da una preoccupazione, no? Che c'è il pericolo di una guerra mondiale, c'è il pericolo che tutti entrino in guerra, ma era semplicemente forse una constatazione anche, diciamo, positiva dal punto di vista di Vučić, cioè che appunto questo significa poter fare accordi con tutti.
Sì, anche perché lui di armi ne prende da tutti, in particolare dai russi, ma adesso anche dai cinesi, anche dai turchi. Cioè.
Sì, questa è una sua prerogativa, diciamo, la sua politica estera sin dal 2012, quando lui ha vinto le elezioni, fatto prima il primo ministro, adesso Presidente della Repubblica. La sua politica estera si è sempre basata appunto sul multilateralismo, cioè la possibilità di fare
affari con tutti,
economici, politici, sì, con tutti gli schieramenti. Questo è facilitato anche dalla neutralità militare della Serbia, che è stata sancita proprio in Costituzione nel 2007. E in questi anni, ad esempio, più Vučić ha continuato a ribadire la prospettiva europea, no? L'adesione all'Unione Europea, un percorso che ormai va avanti da un decennio e che probabilmente durerà altrettanto, però senza chiaramente disdegnare i rapporti con la Russia, che sono rapporti chiaramente molto di lunga durata, non solo politici ma anche culturali e religiosi, ma anche con la Cina negli ultimi anni, con la Turchia appunto come detto, e adesso anche con gli Emirati Arabi, con la Francia, insomma non si preclude nessun tipo di rapporto. Lui ormai diciamo un rapporto di amicizia anche personale sia con lo sceicco emiratino Bin Zayed, non so se l'ho pronunciato bene, Bin Zayed, con il premier cinese, insomma riuscito a creare una rete di relazione a 360 gradi.
Senti, l'aumento esponenziale delle spese militari della Serbia,
3% del
poi,
PIL.
Infatti in realtà, è dovuto al fatto che si stanno in qualche maniera deteriorando la situazione fra la Serbia e il Kosovo, o è l'onda lunga della crisi ucraina che sta preparando questi paesi dei Balcani a un eventuale coinvolgimento militare?
Sì, allora, bisogna inserire che la spesa militare della Serbia è aumentata costantemente negli ultimi anni, quindi già prima della
guerra.
Sì. Nel 2018 il budget prevedeva 800 milioni di dollari, che per noi possono sembrare pochi, ma insomma per un paese come la Serbia di appena 7 milioni di abitanti non sono proprio piccole cifre
irrisorie.
Irrisorie, esatto. E nel 2022, quindi 4 anni dopo, considerate anche 2 anni di pandemia, questa, diciamo, il budget era salito a 1,2 miliardi di dollari. Questo diciamo il budget ufficiale, perché poi appunto come ha detto anche Vučić durante la conferenza, sono previsti tutta una serie di investimenti di ulteriori 750 milioni di dollari solo per quest'anno, che porteranno appunto la spesa per la difesa al 3% del PIL. Questo è dovuto non tanto ai rapporti con il Kosovo, perché in realtà proprio in questi giorni, un paio di giorni fa, c'è stato un altro incontro a Bruxelles tra il presidente serbo e quello kosovaro per il raggiungimento di un accordo. Cioè, l'Unione Europea ha fatto una proposta di accordo tra i due paesi, che apre la strada, poi dovrebbe aprire la strada nelle migliori intenzioni, a un accordo più complessivo che metta il punto definitivo sulla vicenda tra Serbia e Kosovo. Semplicemente la Serbia ha la necessità di ammodernare il proprio apparato militare, perché è un apparato militare vecchio, fatto soprattutto di armi
jugoslave
o russo, esatto, di sovietiche addirittura. Quindi c'è una necessità proprio materiale di ammodernare e rinnovare questo, diciamo, la struttura militare del paese. Per fare questo, appunto, come dicevamo, si affida a tutti i possibili alleati, senza disdegnare supporto dall'Occidente, dalla Cina, dalla Russia. Nell'ultimo anno, con la guerra in Ucraina, in realtà la Serbia, che però non partecipa alle sanzioni verso Mosca, uno dei pochi paesi europei a non condividere le sanzioni, però ha trovato enormi difficoltà a reperire materiali per appunto ammodernare, per rinnovare e restaurare, diciamo, i mezzi militari russi che erano stati donati negli anni o acquistati negli anni precedenti. Questa difficoltà chiaramente ha spinto Vučić poi a spingere ulteriormente in questa sua politica di rapporti con chiunque praticamente, e quindi diciamo la chiusura del commercio anche militare, o quantomeno le restrizioni che sono state imposte alla Russia, hanno poi costretto il presidente ad esempio a virare verso la Francia per l'acquisto di aerei più moderni.
Sì, Raffaele, infatti, che sono anche quelli più costosi.
Sì, si parla infatti di un accordo di circa 3 miliardi di euro. È un accordo ancora di cui non sono proprio chiarissimi i contorni, però si parla di 3 miliardi di euro, quindi il triplo di tutto il budget.
Che poi sono aerei offensivi, oltretutto.
Sì, lui, il presidente Vučić, continua a dire che è solo per questioni difensive, perché bisogna essere pronti a difendersi in caso di attacco. Non si capisce
da parte di chi non si sa.
Esatto. Il Kosovo sicuramente non ha la forza per attaccare
gli F-35.
Esatto, la NATO difficilmente potrebbe, diciamo, ripetere quello che ha fatto nel 99, ma semplicemente perché poi in questi decenni nonostante l'ostilità di parte della popolazione serba verso la NATO, che ricorda i bombardamenti del 99,
certo.
in realtà poi la maggior parte delle esercitazioni militari degli ultimi anni la Serbia l'ha fatta proprio con paesi della NATO e con gli Stati Uniti in prima battuta.
E mia madre si ricorda ancora adesso i bombardamenti inglesi dopo 75 anni.
Io mi chiedo una cosa: in genere quando si spende molto per le armi, chiaramente si stornano fondi per altre attività, per il welfare, per la sanità. La popolazione serba rispetto a queste politiche si oppone proprio perché ha la memoria storica della guerra, a differenza di quello che raccontano gli opinionisti europei, per cui la guerra in Serbia, nei Balcani, non c'è mai stata, perché la prima guerra in Europa è quella ucraina, a quanto pare. Però, diciamo, a parte questa cancellazione della memoria, invece loro se lo ricordano bene, non se lo ricordano in media mainstream, perché sarebbe un po' difficile poi fare il confronto con quello che è successo in Kosovo e spiegare quello che succede adesso in Ucraina. Però insomma, i serbi rispetto a questa corsa agli armamenti si oppongono, ci sono delle organizzazioni sociali, politiche, della società civile che insomma dicono qualcosa in proposito.
Guarda, allora, il problema principale della Serbia è che non esiste una vera e propria opposizione a Vučić. Vučić ormai comanda ininterrottamente da 10 anni, e paradossalmente l'opposizione più forte deriva da gruppi ancora più nazionalisti rispetto a quelli del partito del presidente.
Sì, che infatti si sono incazzati per gli accordi di Bruxelles, dicendo che aveva svenduto.
Esatto, sì, che sono esempio contrari a qualsiasi discussione, non a un accordo, ma proprio a qualsiasi discussione con il Kosovo, gruppi molto legati ad esempio
praticamente.
Sì, i cosiddetti cetrici, esatto. Che sono i monarchici, diciamo, del novecenteschi, quei gruppi di estrema destra, che addirittura credo sia un caso unico in Europa, non so nel mondo, ma in Europa sicuramente, hanno manifestato pro Putin, cioè hanno organizzato manifestazioni a favore dell'invasione russa dell'Ucraina. Quindi diciamo l'opposizione più dura e più intransigente deriva da queste frange della società. Più in generale, quando dicevate appunto che magari la corsa agli armamenti può limitare gli investimenti nel welfare, questo sicuramente, però anche in campo economico Vučić, diciamo, adotta la stessa strategia che ha adottato nel settore militare, cioè riuscire a fare, insomma, a superare le difficoltà delle carenze di capitali interni cercando investimenti, diciamo, attraendo investimenti stranieri.
Infatti quei 3 miliardi per i Raffaele da dove li prendono?
Questo bisognerebbe chiederlo a lui, però insomma, negli ultimi anni noi ad esempio ricordiamo sicuramente gli investimenti della Fiat, no, in Serbia, che ha spostato parte della produzione lì ormai qualche anno fa. Sì, esatto. Ha sempre avuto un rapporto appunto anche nei decenni durante la Jugoslavia con quei paesi, però qualche anno fa ha proprio spostato parte della produzione a Kragujevac. Penso ad esempio agli investimenti cinesi in campo infrastrutturale o per l'ammodernamento delle zone industriali o investimenti turchi. Insomma, anche in campo economico ha adottato la stessa strategia, e quindi la sua politica, il suo intento è quello di sopperire alla mancanza di capitali attraendo questi investimenti, questi capitali stranieri, per poi in teoria investirli in welfare. Però comunque parliamo di un governo di certo, diciamo, non molto attento alle esigenze reali della popolazione, quindi diciamo, comunque un governo liberista, chiaramente con, diciamo, delle sfaccettature ben particolari, però di certo non partiamo di un governo socialista, no?
No, sicuramente. Non tanti mesi fa c'era stata la crisi per le targhe, avevamo cercato di sondare, avevamo fatto una diretta e ci avevano anche rassicurato dicendo ma vedrete che è una bolla di sapone che si sgonfia molto facilmente. In effetti ci sono stati questi accordi Bruxelles. Questo è dovuto al fatto che sia i leader kosovari sia Vučić sono riusciti ad avere abbastanza autorevolezza per poter imporre ai rispettivi paesi un accordo che tutto sommato non sembra che debba accontentare tutti, perché gli uni dicono che non c'è stata comunque il riconoscimento della kosovara, gli altri dicono che invece è stato comunque accettata l'esistenza. Quindi su che basi si riesce adesso a dire che si è risolta un po' la crisi?
Perché guarda, la vicenda delle targhe è vero, è una, diciamo, delle tante crisi orchestrate ora dal governo kosovaro, ora da quello serbo, per provare a portare, diciamo, a spingere il tavolo delle trattative più verso una posizione favorevole. Quindi, diciamo, sono episodi che ormai da anni, a cadenza semestrale praticamente, capita qualcosa, succede un qualcosa che alza di nuovo la tensione. La possibilità di uno scontro armato è praticamente impossibile al momento, perché comunque in Kosovo c'è la NATO. Quindi la Serbia, prima di attaccare un paese, il Kosovo non fa parte della NATO, ma ci sono truppe lì, quindi comunque è una situazione abbastanza delicata, e sicuramente dal punto di vista politico non sarebbe utile alla Serbia. L'accordo proposto da Francia e Germania in realtà porterebbe a un riconoscimento de facto del Kosovo da parte della Serbia, non in maniera ufficiale, ma fondamentalmente appunto un riconoscimento de facto. Dall'altro lato, il Kosovo dovrebbe costituire la cosiddetta associazione dei comuni serbi, cioè quei comuni a maggioranza serba, specialmente nel nord del paese, che non ha fatto, che erano previsti già dall'accordo di Bruxelles del 2013, ma che poi non è mai stata adottata, non è mai stata costituita. E i due governi, in questi ultimi giorni che si sono incontrati, diciamo, continuano a dire, quello serbo continua a dire che non c'è nessuna forma di riconoscimento, quello kosovaro invece che in sostanza è un riconoscimento vero e proprio, però non ha intenzione di costituire l'associazione, quindi c'è ancora un muro contro muro, difficile, diciamo, raggiungere un accordo, perché chiaramente è una questione che si porta avanti ormai da decenni, ed entrambi hanno, cioè entrambi i paesi, i governi hanno tutte le intenzioni in realtà a mantenere lo status quo, perché in questo modo la Serbia può continuare a controllare direttamente i comuni dal nord, nel nord del Kosovo a maggioranza serba, e provare a destabilizzare il governo kosovaro. Dall'altra parte il governo kosovaro può continuare a richiedere aiuto all'Occidente, all'Europa, può rivendicare magari una velocizzazione del processo di adesione proprio in virtù di un'eventuale minaccia serba, che però in realtà, diciamo, dal punto di vista prettamente militare è piuttosto difficile.
Sì, un po' remota. Senti, ti volevo chiedere una cosa a proposito della società civile. Mi dicevi appunto che sostanzialmente è un po' silente, egemonizzata da questi ambienti di estrema destra e nazionalisti. Mi viene in mente la vicenda della miniera di Loznica, che in fin dei conti risale circa un anno fa più o meno, in cui nonostante tutto, insomma, la popolazione è scesa in piazza, hanno fatto i blocchi, ha fatto una lotta piuttosto importante, e alla fine ha ottenuto il risultato che questa concessione alla Rio Tinto è stata revocata. C'è stato uno strascico rispetto a questa situazione? Ha comportato, rispetto per esempio a Vučić, una maggiore attrazione di consenso, oppure se l'è giocata dal punto di vista mediatico e basta?
No, bisogna considerare che in Serbia la società civile in realtà negli ultimi anni è molto attiva, il problema è che non riesce poi a ottenere né una rappresentanza politica adeguata, né tantomeno delle vittorie, ad esclusione di alcuni casi come quello che hai citato tu, delle vittorie considerevoli, consistenti. Però penso ad esempio le battaglie contro la costruzione di un progetto, di un quartiere di lusso costruito proprio dagli Emirati Arabi a Belgrado, che ha cambiato completamente il volto della città. Da lì sono nate una serie di manifestazioni appunto sull'utilizzo dello spazio pubblico, sull'utilizzo della città, sul diritto alla città, il diritto all'abitare. E ci sono tantissime battaglie sulle questioni ambientali, appunto come citavi tu. Quindi è una società civile che in realtà non è del tutto silente, ma che ha difficoltà poi a trovare una rappresentanza, proprio perché gli schieramenti politici classici, ormai diciamo quelli alternativi alla destra più o meno nazionalista, non hanno perso qualsiasi forma di credibilità. E il Vučić è bravissimo a capovolgere qualsiasi situazione in proprio favore. Quindi quando c'è stata ci sono state manifestazioni contro la Rio Tinto, contro la miniera di litio che dovrebbe essere che viene utilizzato per le batterie elettriche dei veicoli, quando ci sono state quelle manifestazioni, cosciente, diciamo, della forza sempre maggiore di queste proteste, Vučić ha deciso di bloccare l'investimento e quindi di presentarsi come colui che è attento alle questioni ambientali, che è attento alle richieste della popolazione, e quindi, diciamo, anche a limitare i danni rispetto a quello che magari poteva essere una protesta così forte. Diciamo, ricorda forse un Berlusconi dei tempi, quando qualsiasi cosa faceva era in grado di, no, capovolgere la situazione e portarla a proprio favore. Vucic in questo è bravissimo e continua a farlo.
Sì, come un po' come Erdogan.
Di cui è molto amico, tra l'altro.
È molto amico di un po' tutti. Infatti avevi detto la parolina magica prima, la neutralità, che oggi poi hanno ripetuto a Iosa relativamente a un altro dei non allineati, cioè di quelli che hanno ereditato la tradizione dei non allineati, cioè Narendra Modi. Nonostante le dimensioni dei due stati, potrebbe sembrare che entrambi facciano più o meno la stessa politica di tentare di mantenere il piede in due scarpe, di essere neutrali, cioè fare affari un po' con tutti, prendere le armi un po' da tutti, anche l'India prende le armi dalla Russia, quindi ci sono anche parecchi addentellati simili. Sono da riportare a questa eredità di paesi non allineati. Il Tito e Nehru furono i due pilastri assieme a Nasser di quella esperienza. Potrebbe essere riconducibile a questa sorta di tradizione?
Allora, per quanto riguarda la Serbia, in parte sì, in realtà poi è stata una scelta strategica, perché comunque appunto è stata inserita in Costituzione, se non ricordo male, nel 2007. In quel periodo, dopo le guerre jugoslave, insomma, si sono concluse i bombardamenti di Belgrado nel 99, nel 2000, dopo la cacciata di Milošević, il paese aveva necessità di ricostruire tutto il sistema delle relazioni internazionali e quindi ha avviato questo processo di avvicinamento all'Unione Europea, di europeizzazione, come si dice in gergo tecnico, per appunto cercare, perché capiva, diciamo, che i margini di azione erano piuttosto stretti. Quindi più che una tradizione storica, è stato un calcolo politico ben ragionato negli ultimi anni, perché sapevano che mentre la Slovenia è già entrata nel 2004, la Croazia si apprestava ad entrare nell'Unione Europea, cosa che ha fatto nel 2013, rimanere fuori, diciamo, dal consesso europeo, quantomeno da avere una serie di relazioni con l'Unione Europea, chiaramente limitava di molto i margini di azione del paese. Per quanto riguarda il Kosovo, in realtà questo discorso viene un po' meno, perché il Kosovo, diciamo, forzando un po', magari può essere considerato un vero e proprio protettorato degli Stati Uniti. A Pristina ci sono strade, statue locali.
Strada di Clinton.
Clinton, esatto. Bandiera americana insieme a quella albanese.
C'è la base di Bon Stile, che è una delle più grandi, esatto. Non so se c'è ancora.
Esatto. Sì. E quindi appunto, no, in realtà il posizionamento del Kosovo è esclusivamente in favore dell'Occidente. Mentre la Russia, mentre la Serbia può, insomma, contare su relazioni più ampie. Che però contemporaneamente è anche una difficoltà, perché ad esempio una delle richieste principali dell'Unione Europea, oltre a quella appunto del raggiungimento di un accordo con il Kosovo, è quella di adeguare la politica estera a quella europea. Adeguare la politica estera a quella europea vuol dire partecipare alle sanzioni con la Russia, limitare il commercio con la Cina. Ad esempio la Serbia è l'unico paese europeo ad utilizzare droni cinesi, acquistati anche appunto recentemente, e quindi tutto ciò, una possibile adesione all'Unione Europea e quindi l'allineamento alla politica estera, rischierebbe di limitare poi ulteriormente i rapporti con Cina, Turchia, Russia, e quindi anche in questo caso la neutralità permette, per quanto, fino a quando può farlo chiaramente, permette di potersi muovere un po' più agilmente tra i vari schieramenti.
Io direi che, insomma, abbiamo avuto un quadro abbastanza completo della situazione in Serbia. Ti ringraziamo e perfetto. Magari avremo occasione di risentirci, perché Balcani è un'area a noi molto vicina e su cui, insomma, bisogna ritornare spesso a raccontarli.
Va bene, quando volete.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, buona serata.